Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera siamo il 18 dicembre, il 21 di Kislev e siamo molto vicini a festeggiare la festa di Hanukkah. Il Talmud dice a proposito di Hanukkah e Purim, quando Moshiach arriverà tutte le feste saranno annullate, o meglio si interpreta non avranno valore, saranno come una candela accesa durante il giorno che non si vede la luce praticamente. Quando arriverà Mashiach, tutti i miracoli dell'uscita dell'Egitto, davanti alle grandi rivelazioni e prodigi che vedremo quando arriverà Mashiach, allora questi miracoli dell'uscita dell'Egitto saranno come una candela davanti alla luce del sole che quasi non si nota. Per questo quando arriverà Mashiach tutte le feste saranno di poco valore, saranno quasi non notabili, però Hanukkah e Purim rimarranno per sempre. La loro luce, la loro forza, il loro valore è talmente grande, talmente potente che anche nell'era messianica noi goderemo di questa grande luce e noi festeggeremo perciò Hanukkah e Purim anche nell'era messianica. Queste due feste sono molto parallele, simili, entrambi sono mitzvot de Rabbanan, ovvero i Chachamim hanno stabilito queste due feste, l'accensione dei lumi di Hanukkah è stabilito dai Chachamim, la lettura della Megillah e tutte le altre mitzvot di Purim sono anche stabilite dai Chachamim. Solo che c'è una grande differenza tra le due, che da una parte Hanukkah noi leggiamo Hallel, cantiamo, lodiamo, la festa di Hanukkah è una festa molto spirituale, basata sulle luci, sull'accensione dei lumi, che è un concetto spirituale. Invece Purim è una festa che si basa molto sul materiale, sul cibo. Bisogna dare cibo uno all'altro, bisogna dare soldi ai poveri, bisogna fare un pasto abbondante, bisogna bere, ubriacarsi tanto. Invece di Purim, a contrario di Hanukkah, non si legge l'Hallel di Purim. È una famosa domanda, come mai non si legge l'Hallel? Alcuni dicono che non si legge perché si legge la Megillah di Esther, che è una lode. Comunque sia, non si legge l'Hallel. Vediamo che le due feste sono molto simili, sono molto parallele, sono tutte e due Midrabbanan, sono tutte e due legate al Mesirut Nefesh, al sacrificio che gli ebrei hanno fatto, tutte e due sono molto molto parallele, entrambi rimarranno nell'era messianica, però una è molto più spirituale, Hanukkah, non c'è il dovere di fare un pasto, di mitzvah, di mangiare, di abbondare col cibo, no, non c'è bisogno di bere, no, non c'è vino, ci sono i lumi, luce, Hallel, lode, tutti i concetti spirituali. Arriva Purim, non c'è Hallel, ma c'è il grande pasto che bisogna fare, c'è il cibo che bisogna mandare, c'è il cibo dei poveri. Per cui vediamo questi due concetti. Vuol dire da una parte sono molto simili, ma dall'altra parte sono anche ben diversi. Un'altra diversità che è legata a questi concetti è la seguente. Hanukkah, il miracolo è legato al fatto che Hashem ha salvato gli ebrei dai greci. Hashem ha fatto trovare una boccetta di olio col sigillo del sommo sacerdote del Kohen Gadol. Hashem ha fatto durare questa boccetta 8 giorni invece che durasse un giorno solo come avrebbe dovuto durare. Ovvero, la festa del Hanukkah rappresenta il nostro sacrificio da una parte, ma quello che è molto evidente di Hanukkah, il miracolo che è venuto dall'alto. Il nostro sacrificio era come un'anticipazione, un'introduzione al miracolo che è venuto dall'alto. Invece, la festa di Purim non si vedono miracoli, tutto è naturale. Tutto sembra una storia, tutto sembra un susseguirsi di vicende abbastanza logiche, muore la moglie di Achashverosh, la regina Vashti in Machshema, poi viene eletta una nuova regina, Esther, poi c'è il decreto contro gli ebrei, poi lei, la regina, dice non posso morire perché il mio popolo è stato decretato che il mio popolo verrà sterminato. E lei dice, no, guai, chi l'ha fatto? L'ha fatto questo Haman, uccidete Haman. Sembra una storia naturale, ma dietro a questa storia c'è il sacrificio di 22.000 ebrei, bambini ebrei di Shushan HaBira, i quali sono andati con Mordechai e Yehudi, il capo del Sanedrio, si sono radunati in un posto e hanno iniziato a pregare, hanno iniziato a dire Tehillim, hanno digiunato per 3 giorni consecutivi. Hashem ha detto in cielo, cosa sono queste urla? Non sono urla, hanno detto gli angeli, sono i tuoi figli, sono i bambini di Israele che stanno piangendo perché c'è un decreto di sterminio totale contro di loro. E da quel momento, Balaila una di Dashnat HaMelech, quella notte non ha più dormito il re. Il re per eccellenza, Hashem, non ha più dormito, non ha più ignorato le lamentele, le urla dei bambini come aveva fatto fino a quel momento. Ebbene, il miracolo di Purim è derivato dal sacrificio di Mordechai, che lui stesso aveva digiunato, di Esther che aveva digiunato, dei bambini che avevano digiunato, del pianto, dei sacrifici, dei teilim, delle lodi, delle preghiere di tutti i bambini. Come diciamo in Tehillim, mi pi olelim veyonkim isad ta'oz, dalla bocca dei bambini hai stabilito la forza, la salvezza. Solamente la preghiera pura dei bambini ha potuto salvare bene Israele. Allora vediamo che da una parte troviamo Hanukkah, che c'è il sacrificio della famiglia di Maccabei, di Yohanan Kohen Gadol, la sua famiglia è stata a ribellarsi, poi i Maccabei, e poi hanno una famiglia, ha creato un esercito che ha sconfitto il nemico. Ma il sacrificio è nato da una sola famiglia, non è stato un sacrificio collettivo di tutto il popolo. Dall'altra parte Purim c'era sacrificio di tutta la città, tutta Amisrael, tutta Amisrael si trovava in sacrificio, in disagio, in sofferenza e in preghiera. Per cui la festa di Hanukkah c'è sia il sacrificio, ma non è così evidente come Purim, si nota molto di più la salvezza spirituale che è venuta dall'alto. Per questa ragione Hanukkah verrà festeggiato con mitzvot spirituali, con lumi, con luce, con olio, l'olio che va verso l'alto, spirituale. Verrà festeggiato con Hallel, con lodi, perché tutta la festa si basa sui miracoli che sono venuti dall'alto. Il nostro sacrificio, il nostro intervento era molto inferiore e si notava molto di meno di quanto si notava invece la rivelazione dall'alto. Purim invece sembra una storia normale, sembra un romanzo. Un miracolo non si vede per niente, è nascosto nella natura. Come famoso il Pasuk, il verso dove c'è scritto in quel giorno io mi nasconderò, dice il Pasuk, Beyomahu Aster Astir et Panai, dice il Talmud Megillah, da dove sappiamo che Esther è scritto nella Torah perché c'è scritto in quel giorno mi nasconderò. Esther viene dalla parola astir, mi nasconderò. Hashem era nascosto in quei giorni, in quel periodo. Cosa si notava? Cosa era evidente? Il sacrificio. Non a caso, il decreto di Hanukkah, i greci non volevano uccidere gli ebrei. Hanno decretato che gli ebrei non possono osservare Shabbat, che non possono studiare la Torah, che non possono santificare il nuovo mese, che non possono fare la Milah, il patto con Hashem. I greci volevano ellenizzare gli ebrei. I greci volevano distruggere lo spirito di Israele, la religione ebraica, la fede ebraica. A loro disturbava che ci fosse una nazione talmente intellettuale, talmente saggia, che basa i suoi valori e basava e basa tutt'oggi e baserà sempre i suoi valori sullo spirito, su Dio, su fede, su concetti irrazionali. Questo era un contrasto per la divulgazione della cultura ellenista che basava i suoi valori solo sulla ragione. Allora c'era un contrasto e allora li disturbava ai greci il fatto che ci fosse una nazione così evoluta, così intelligente, che basa i suoi valori esattamente all'opposto dei loro valori. Loro basano tutto sulla ragione, Israele tutto irrazionale. Non andava bene per loro, dovevano ellenizzare Israele in modo di poter permettere che i loro ideali e la loro cultura potesse divulgare, espandersi nel mondo intero. Allora loro vengono e non vogliono uccidere gli ebrei. Il decreto è sulla fede, sull'anima ebraica, la salvezza è la salvezza dell'anima ebraica. Noi la festeggeremo con mitzvot, con abitudini spirituali. Per questo il miracolo era molto più dall'alto che dal basso, c'era molto più evidente l'intervento divino piuttosto che il nostro sacrificio. Invece Purim, che il decreto era sul corpo degli ebrei, sullo sterminio degli ebrei, noi festeggeremo Purim come? Mangiando con abbondanza, dando cibo uno all'altro, dando soldi ai poveri. Le mitzvot di Purim sono legate alla materia perché il decreto era sul corpo materiale degli ebrei. Per questa ragione la salvezza di Purim era molto di più una salvezza che partiva dal basso, dalla materia, dal mondo materiale, non dall'alto come la Hanukkah, ma siccome il decreto era diretto verso il basso, verso Am Israel, la salvezza doveva nascere da Am Israel, dal sacrificio di Am Israel. Il miracolo è nato principalmente dal basso, ovviamente era un miracolo di Hashem, però il nostro intervento, il nostro sacrificio era fondamentale. Per questa ragione la salvezza doveva basarsi sul sacrificio di Am Israel. E per questa ragione noi il festeggiamento oggi lo facciamo col corpo, con la materia, col cibo, bevendo in abbondanza. E qui ho sentito una bellissima spiegazione che viene riportata nei libri. Siccome anche le piccole abitudini di Am Israel sono molto importanti, per questa ragione noi di Purim abbiamo l'usanza di giocare col Sevivon. Cosa c'è scritto sul Sevivon, sulla trottola? Nes Gadol Hayasham. Ci sono quattro facce sul Sevivon e ognuna ha una lettera che rappresenta le iniziali della frase Nes Gadol Hayasham, un grande miracolo è successo lì. In Israele scrivono Nes Gadol Hayapo, un grande miracolo è successo qui. Comunque sono le iniziali del concetto del miracolo che è successo. Invece di Purim, una delle abitudini di Purim è il Rashan. Rashan è un girello che si agita e si gira e fa molto rumore. Se notiamo la differenza, sia il Sevivon, la trottola, che il girello, entrambi sono qualcosa che girano. Solo che la trottola la facciamo girare dall'alto. Invece il girello si fa girare dal basso, c'è una maniglia e si fa girare. Come mai Purim viene rappresentato con un costume e Hanukkah con un altro, con la trottola? In base a quello che abbiamo detto prima si può capire bene. La festa di Hanukkah, che è basata sulla salvezza dall'alto, e il decreto contro Hashem era il decreto, contro l'anima ebraica, contro Dio, contro la fede ebraica. Allora la salvezza è venuta principalmente dall'alto. Allora noi prenderemo il Sivivon, lo faremo girare dall'alto, perché la salvezza è venuta dall'alto. Mentre Purim, che la salvezza, il decreto è venuto dal basso, contro il corpo degli ebrei, allora anche l'abitudine, il costume che ricorderà Purim, sarà qualcosa che viene dal basso. Sarà un girello che noi teniamo dalla parte in basso e lo facciamo girare. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayeshev. Commentiamo la fine della parasha di Vayeshev e sappiamo che la parasha di Vayeshev è la parasha che si legge sempre o durante Hanukkah o Shabbat prima di Hanukkah. Quest'anno capita Shabbat prima di Hanukkah. Ogni parasha sappiamo che è anche legata all'argomento della festa che succederà, per cui nella parasha di Vayeshev ci sono diverse allusioni che la legano alla, alla Hanukkah, alla festa, una dei quali, come ho detto più volte, c'è scritto su Tamar, che ha detto Yehudà, Hotsiua Vetisaref, fatela uscire e bruciatela. E da qua dicono i commentatori, cosa vuol dire fatela uscire e bruciatela? La Hanukkah bisogna bruciarla verso l'esterno, bisogna metterla vicino alla finestra. Questo vuol dire fatela uscire verso l'esterno e bruciatela. Questo è un piccolo remez, ce ne sono tanti altri. Vediamo un attimo cosa succede alla fine della parasha. Vayachar Devarimaele, dopo queste faccende, dopo questi eventi, hanno peccato il ministro dei liquori e il ministro del pane. Allora, questi due ministri hanno per sbaglio servito in maniera poco rispettevole il re. Il ministro dei liquori, quello che è responsabile delle bevande del re, aveva portato al re una bevanda con dentro un sassolino, con dentro un animaletto. Il ministro del pane aveva portato del pane che c'era dentro un sassolino. Sono stati puniti, sono stati messi in prigione insieme a Yosef. Sono rimasti un anno in prigione, come vedremo tra poco. Dice Rashi, come mai, dice la Torah, che questi due ministri sono stati messi in prigione? Per quale ragione? Siccome la moglie di Potifar, quella maledetta, aveva parlato male di Yosef e diceva a tutti, ah, lui voleva violentarmi, lui voleva fare così, allora lei continuava a parlare male di Yosef. Hashem ha detto, ah, voi parlate male di Yosef, ok, adesso io vi trovo, vi faccio parlare male di qualcun altro. Hashem ha portato su di loro, sugli egiziani, due ministri che hanno fatto un grave peccato. Adesso invece di parlare male di Yosef, parleranno male di questi due ministri. Praticamente Hashem ha voluto depistare la maldicenza che facevano nei confronti di Yosef, che era innocente tra l'altro, e l'ha direzionata verso questi due ministri. Per questo c'è scritto, Vayachar Devarimele, dopo queste faccende, dopo queste parole false che dicevano nei confronti di Yosef, Hashem ha fatto sì che due ministri del faraone hanno parlato male, hanno fatto un grave errore, e così invece che parlassero di Yosef hanno parlato di questi due ministri. Un'altra ragione per la quale i due ministri sono stati messi insieme a Yosef, in modo che Yosef potrà interpretare i loro sogni e loro riferiranno in futuro, in particolare lo riferirà solamente uno dei due, il ministro delle bevande, riferirà al faraone la grande saggezza di Yosef, come lui sa interpretare i sogni, e così Yosef verrà preso dalla prigione al faraone e lui interpreterà i sogni del faraone e tutto il mondo si salverà dalla carestia grazie all'interpretazione di Yosef, grazie al fatto che questi due ministri vengono messi in prigione con lui. Se Yosef non fosse mai andato in prigione e poi non fossero stati messi anche questi due ministri, Yosef non sarebbe mai arrivato davanti al faraone per interpretare questi sogni e il mondo non si sarebbe salvato e gli ebrei non sarebbero nati in Egitto e non avrebbero potuto ricevere la Torah, perché gli ebrei ricevono la Torah solo grazie al fatto che sono nati in Egitto e hanno dovuto lì subire il dolore e le sofferenze dell'Egitto. Per cui tutta una catena che si intraccia una nell'altra, Yosef va in prigione, i ministri vanno in prigione e poi viene la salvezza. E qui i commentatori chiedono la domanda. La seconda spiegazione di Rashi è molto chiara. C'è scritto, si capisce il senso. Poiché Yosef dovrà salvare, vengono messi in prigione con lui e tramite questo fatto lui porta la salvezza. Ma la prima spiegazione, non si capisce come mai Rashi deve sforzarsi e trovare un'altra spiegazione che non è molto basilare. Sappiamo che Rashi non dà mai interpretazioni che non sono proprio il pshat, la spiegazione semplice del testo. Come mai Rashi deve aggiungere che lei aveva parlato male di lui, allora Rashi gli ha messo questa cosa qua per poter parlare, per non parlare male di Yosef, così parlare male dei ministri. Sappiamo che Rashi segue la sua linea. Rashi dice che ogni volta che c'è scritto nella Torah Achara Devarim Ha'ele, dopo queste cose, Devarim può essere cose, può essere parole. Rashi interpreta sempre Devarim con parole. Allora, Rashi deve sforzarsi a trovare un'interpretazione. Come mai succede questa storia dei ministri dopo queste parole? Di quale parole si possono trattare? Allora, per questo Rashi mette come prima interpretazione le parole negative che quella maledetta parlava, metteva nei confronti di Yosef, che lui era un cattivo, malvagio, che lui voleva violentarlo, eccetera, eccetera. Dopo queste parole, Hashem mette nella bocca degli egiziani il disastro che avevano causato i due ministri per farli smettere di far maldicenza, di parlare di Yosef che era innocente. C'è una domanda che si chiede su questo fatto. Rashi, precedentemente, nel capitolo 39.1, dice che Potifar desiderava unirsi, dormire con Yosef, perché lei aveva visto nell'astrologia che lei avrà in futuro dei figli da Yosef, ma non sapeva se i figli sarebbero venuti da lei o da sua figlia. Allora lei ha detto: proviamo con me. Se non era con lei, allora probabilmente era da sua figlia. Allora molti chiedono: com'è possibile che lei aveva tutta questa santità, che voleva avere figli spiritualmente, aveva visto la santità di Yosef e voleva procreare da lui? Per quale ragione allora, dopo che lui non aveva accettato di dormire con lei, lei fa la maldicenza e lo mette in cattivo pressione? Se lei aveva, la sua intenzione era tutta divina, la Shem Shamaim, per scopi divini, per avere figli da lui non avrebbe dovuto fare la maldicenza nei suoi confronti. E Rebbe chiede questa domanda in un Fabrengen nel 1980 e risponde così. Dopo che la moglie di Potifar aveva capito che i figli che avrebbe avuto, la discendenza che avrebbe avuto da Yosef non era da lei ma da sua figlia, allora lei aveva paura che se Yosef sarebbe stato liberato dalla prigione, lui sarebbe tornato a casa di suo padre. Fin quando Yosef si trovava da lei, schiavo nella sua casa, lei controllava i movimenti di Yosef e poteva non permettere a Yosef di tornare a casa sua. Ma quando Yosef è in prigione, c'è il rischio che se lui venisse liberato, se lui fosse innocente e venisse liberato, lui tornerebbe a casa di suo padre, come ogni persona torna a casa sua. Allora c'era il rischio che sua figlia non avrebbe più sposato Yosef. Cosa faceva allora la moglie di Potifar? Diceva a tutti: guardate questo qui, cosa ha fatto, guardate. Allora tutti dicevano: ah, come lui è colpevole, come lui deve rimanere in prigione, dobbiamo lasciarlo in prigione. Rimanendo in prigione, Yosef non ha potuto tornare a casa sua. Alla fine, infatti, Yosef sposa la figlia di Potifar e alla fine lui dà una discendenza a dei figli proprio che discendono da Potifar. In realtà noi sappiamo Osnat, la moglie di Yosef, non era una vera figlia, una figlia biologica di Potifar e di sua moglie, era stata adottata da loro. Infatti Osnat era la figlia di Lea. Quando Shechem aveva violentato Lea, Lea ha avuto questa figlia e questa figlia era stata mandata via, è stata venduta perché era come un disonore per la famiglia di Yaakov, questa figlia nata da un rapporto così. E questa figlia viene presa proprio comprata dalla casa di Potifar, che in realtà non era altra che la nipote di Jacob Avino. Per cui lei pensa che è la sua discendenza, ma non è una discendenza biologica, ma comunque una sua discendenza. Il verso 4 nel capitolo 40 ci dice: Vayu yamim bamishmar, e rimasero dei giorni in custodia. Dice Rashi: cos'è Yamim? 12 mesi. Ma come mai dovevano rimanere in prigione per 12 mesi i due ministri? Perché loro non hanno sognato i due sogni che avrebbero portato dopo all'interpretazione di Yosef e alla salvezza? Perché Hashem li ha lasciati in prigione per 12 mesi e non gli ha fatto fare questo sogno prima? Se loro avrebbero sognato prima, sarebbero usciti anche prima, la salvezza sarebbe venuta anche prima e Yosef non sarebbe rimasto in prigione così tanto tempo. 12 mesi doveva rimanere con loro. Si può spiegare questo in base al Rashi che abbiamo citato prima. Siccome la prigionia dei due ministri doveva venire a far dimenticare la colpevolezza e la maldicenza che si faceva nei confronti di Yosef, che metteva in giro la moglie di Potifar nei confronti di Yosef. Allora Hashem ha detto: se io lascerò in prigione i due ministri solo per poco tempo e li farò subito liberare, allora non si potrà raggiungere questo scopo, questa meta, che tutti sapranno, che si sappi che hanno parlato male di nei confronti di Yosef in maniera ingiusta, che lui è innocente. Hashem ha messo i due ministri in prigione per ben 12 mesi, in modo che durante questo periodo si dimenticherà completamente tutte le parole cattive, negative, e tutte le false parole che si metteva nei confronti di Yosef. Come noi sappiamo che ci vogliono 12 mesi per dimenticare qualcosa completamente. Sappiamo, a proposito di Yaakov, lì c'è scritto che lui era in lutto per la morte di suo figlio, la parasha di questa settimana, è scritto di Vayeshev, molto più di un anno. Si dice: come mai più di un anno? Di solito dopo un anno la scelta aiuta a dimenticare per poter andare avanti nella vita. Ma in questo caso Yaakov non riusciva a dimenticare Yosef perché? Perché Yosef non era mai morto. La scelta aiuta a dimenticare qualcuno che è andato via da questo mondo, ma chi è rimasto nel mondo non riesce a dimenticarlo perché è ancora vivo. E da qui vediamo come una persona che è ancora viva non la puoi dimenticare. Ma vediamo anche che per dimenticare qualcosa ci vogliono 12 mesi. Hashem mette i due ministri esattamente 12 mesi in prigione, un ciclo completo di un anno, in modo che basterà per dimenticare tutta quella maldicenza nei confronti di Yosef, perché per un anno intero hanno parlato tutti del disastro, cosa ha fatto il ministro, il panettiere, il capo panettiere, e il capo coppiere, cosa hanno fatto? Si è parlato un anno intero di loro e così ci è voluto il tempo minimo sufficiente per dimenticare la maldicenza e le bugie nei confronti di Yosef. A un certo punto, nel verso 6-7, capitolo 40, troviamo qualcosa di incredibile. E venne da loro Yosef la mattina, li vide che erano tristi. Gli chiese: come mai siete tristi oggi? Come mai siete tristi oggi? Due ministri che si trovano in prigione sicuramente sono molto tristi. È ovvio che sono tristi. E cosa vuol dire questa domanda di Yosef? Come mai siete tristi? Sono due ministri, erano tra i più importanti del paese, rispettati e amati da tutti, si trovano in prigione, un anno intero in prigione, staccati dalle loro famiglie, dalle loro case, dalle loro posizioni sociali che avevano prima, dopo un anno intero di dolore e sofferenza in una prigione buia, che tra l'altro sia Yosef che loro si trovavano nella peggiore prigione egiziana, a un certo punto Yosef li vede un giorno che sono tristi. Come mai siete tristi oggi? Una domanda inutile questa. E poi come mai gli dice siete tristi oggi? Vuol dire che lui aveva notato che erano un po' più tristi del solito. Cioè Yosef, il figlio prediletto, amato, coccolato, che aveva degli abiti speciali, era il figlio più coccolato dal padre. Lui viene preso dai suoi fratelli, viene buttato nel pozzo, viene poi venduto come schiavo, poi lo stavano per uccidere, poi diventa schiavo di Potifar, poi viene accusato di violenza contro la moglie di Potifar, poi viene messo in prigione e lui è felice, lui è contento. Lui dice: come mai siete tristi oggi? Come se lui non lo è, perché se lui fosse depresso, triste come una persona normale sarebbe al suo posto, non avrebbe neanche avuto la possibilità di guardare in faccia queste persone. Non solo che le guarda in faccia, non solo che vede che sono tristi, ma riesce a notare che loro sono più tristi del solito, c'è una finezza molto particolare, che sono una persona ben sveglia, molto allegra, molto, molto piena di sicurezza, di vita, può fare. E se aveva questa possibilità in un momento così incredibile. qui c'è un discorso del Rebbe molto bello dell'anno Tafshin Lamedaled 1974, qualcosa di incredibile, un discorso che ho già messo su Virtual Yeshiva, oggi ho aggiunto degli altri dettagli su questo punto. Yosef ha notato qualcosa di incredibile. Yosef ci insegna, qualsiasi momento della vita, se noi vogliamo essere felici, è una nostra scelta essere felici. Se noi vogliamo essere tristi, è una nostra scelta essere tristi. La tristezza non sono i fatti della vita che ci danno tristezza, è la nostra interpretazione di questi fatti. Se uno vuole essere felice, può essere il figlio prediletto, più amato, della famiglia più importante al mondo, di Yaakov, e può andare proprio dalle stelle alle stalle, come si dice in italiano, a cadere più in basso possibile, e nonostante tutto essere felice, allegro, e poter chiedere ai suoi compagni di cella, come mai siete tristi oggi? Vuol dire, so che eravate tristi anche ieri, ma oggi siete più del solito, come mai questa differenza? E loro gli raccontano, abbiamo avuto un sogno molto strano, non riusciamo a interpretarlo, forse ci puoi dare una mano? Yosef interpreta il sogno. Una persona in prigione, dopo qualche anno di prigionia, dopo una situazione così triste della sua vita, non ha anche la forza di pensare. Yosef non solo pensa, ma interpreta e ragiona. Yosef sa una cosa. Ogni fatto della vita viene dal cielo. C'è un piano divino. Se lui non fosse stato venuto come schiavo in Egitto e poi dopo in prigione, lui non avrebbe incontrato questi ministri, lui non avrebbe portato la salvezza al mondo intero. E poi i benessere non sarebbero scesi in Egitto, perché loro sono andati lì solo perché c'era mangiare lì. E poi dopo i benessere non avrebbero ricevuto la Torah, perché se non fossero andati in Egitto non avrebbero meritato la Torah. Impariamo da qui quanto sia importante. Ogni fatto della vita abbia un significato. E Yosef lo sa, Yosef non è triste, non rimane passivo, non subisce questo. Yosef rimane allegro, rimane positivo. La tristezza è una nostra scelta. Uno dei famosi detti che io ripeto sempre nella mia vita, happiness is our choice. La felicità non viene dai soldi, la felicità non viene dagli abiti, non viene dalla macchina, non viene dalle case, no. Sono delle persone che hanno tutto questo e sono tristi. La felicità, come dice il trattato di Perché Avot, viene quando uno è contento di quello che ha. Poco o tanto, se sei contento sarai felice. Se sei contento quando hai poco, sarai contento quando avrai tanto. Se non sei contento quando hai poco, non sarai contento neanche quando avrai tanto. Niente. Non è la materia che ti può dare gioia e felicità. La felicità è una nostra scelta. E la tristezza è una nostra scelta. Noi possiamo decidere di essere tristi, perché alcuni eventi ci portano a tristezza, ma è la nostra interpretazione di questi eventi. Perché peggio di Yosef non c'è. Da quanto lui era alto e quanto in basso è caduto, non c'è. Lui era felice in prigione, aveva la forza di essere gioioso, di dire buongiorno, come state, cosa va? Come mai oggi siete peggio del solito? La gioia è una nostra scelta e la tristezza è una nostra scelta. Come noi interpreteremo i fatti, così i fatti saranno. Li interpreteremo positivamente e saremo felici. Per cui, it's our choice to be happy and it's our choice to be sad. Sul mio Skype vedrete spesso il proverbio principale che metto è questo. È la nostra scelta di essere tristi, è la nostra scelta di essere felici. E Yosef ce lo dimostra in maniera evidente e chiara che più di così non può. Lui era felice e gioioso in qualsiasi momento, anche nel peggiore dei momenti, e lui riesce con la sua felicità a trasmettere ai suoi compagni di cella anche questa gioia. Gli dice buongiorno, come state? Come va? Come mai siete così oggi? Cosa è successo? Grazie al fatto che lui non si è fatto prendere dai fatti, non è rimasto passivo ma ha interpretato positivamente, alla fine questa sua forza di interpretare ha fatto sì che i fatti sono diventati veramente positivi, perché come gli interpreti così succedono, come c'è un famoso detto hasidico, pensa bene e succederà bene, alla fine Yosef riesce a trasmettere questa felicità e questa gioia, questa interpretazione positiva anche ai suoi compagni di cella, e loro si tirano su e gli raccontano questa storia. Allora Yosef dice, ma no, non preoccupatevi, se loro non fossero stati con Yosef, si sarebbero talmente presi dalla depressione che forse non avrebbero trovato la forza di uscire dalla prigione neanche. Il Rebbe dice che il buongiorno di un ebreo, positivo, come va, buongiorno, grazie a Dio, può salvare la vita di una persona. Lui ha salvato la vita del capocopiere, che senza il buongiorno di Yosef non sarebbe mai tirato su da quella situazione, talmente era depresso, forse sarebbe morto in prigione. Da qua noi impariamo quanto sia importante interessarsi nel bene e nella situazione di ognuno. Come stai? Come va? Cosa posso fare? Solo l'interessamento, questo può aiutare in maniera incredibile, può salvare un'anima. E dice il Talmud, salvare una persona sola è come salvare il mondo intero. Ogni persona è un mondo intero. Se hai salvato lui, hai salvato il mondo intero. Lui, i suoi discendenti, il suo mondo l'hai salvato. Quelli che sono intorno a lui sono stati salvati. Chi uccide una sola persona è come se uccide un mondo intero dall'altra parte. Chas v'shalom, Dio non voglia. Da Yosef impariamo tanti, tanti insegnamenti di positività, di psicologia, di gioia, di trasmettere gioia a quelli intorno a noi, di interessarci in quelli che sono intorno a noi. Che se noi vediamo solamente che una persona è un po' più triste del solito, che loro già erano tristi, ma poco di più, già dobbiamo chiedere, ma come mai? Cosa è successo? Posso fare qualcosa per te? Alla fine Yosef ha portato la salvezza a quella persona, ha portato la salvezza a se stesso, perché lui ha interpretato dopo il sogno a Farò, ha portato salvezza alla sua famiglia perché li ha nutriti nel periodo di carestia, ha portato salvezza al mondo intero perché tutti si sono nutriti grazie alla saggezza di Yosef, all'interpretazione che Yosef darà in futuro ai sogni di Farò. Ricordiamoci, essere positivi porta bene a noi, porta bene ai nostri amici, alla nostra famiglia, alla nostra società e porta bene al mondo intero e porta salvezza al mondo intero. Imitiamo Yosef, avremo una vita molto più piacevole. Solo con la positività noi potremo innalzare questo mondo, illuminare questo mondo e portare Mashiach Tzidkenu b'mehera bi'amenu. Amen.